stiamo parlando di un grandissimo pasticcio che poi i cittadini devono cercare di districare, insomma.
Che poi l'altro paradosso è questo: come fai tu a parlare di, da una parte, di transizione ecologica e dall'altra di privatizzazione del tutto il sistema elettrico, e quindi di libero mercato? Il libero mercato prevede che ci siano attori in esubero che concorrono tra loro per abbattere i prezzi, cosa che noi qua in Italia chiaramente non abbiamo avuto, anzi i prezzi sono, negli ultimi anni sono saliti alle stelle, a dimostrazione del fatto che non è vero che la privatizzazione ha portato dei benefici.
Controvento, controvento, controvento. Alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna. Tra falsi miti e proteste popolari. Quarto capitolo. Fino all'alba di una nuova era. Nel capitolo precedente abbiamo iniziato il viaggio tra i comitati sardi che animano la lotta contro la speculazione energetica sull'isola. Ci troviamo ora alla fine della pianura del Campidano, a ovest della Sardegna, dove la piana incontra il massiccio del Monte Linas. Ai suoi piedi si sono sviluppati diversi paesi, adattandosi alla morfologia della natura, inerpicandosi all'interno delle valli che costituiscono il gruppo montuoso sud-occidentale della Sardegna. Villa Cidro è uno di questi esempi, definito dai locali Sabidda dei Scogas, il paese delle streghe. L'alone di mistero e superstizione lasciano spazio nella piazza centrale alle discussioni sull'eolico. Nella tipica piazza circolare, cinta di tigli e platani, svetta la statua della Madonna e lì attorno, ad animarla, le panchine rumorose occupate dagli anziani. Dietro di loro è legato alle ringhiere di una finestra uno striscione di stoffa. In Sardegna non ci sono aree idonee. A settembre 2024 a Villa Cidro è cambiato l'orizzonte. Qui è stata installata la prima pala eolica per i nuovi progetti energetici sull'isola. Alta 200 metri, la Tour Eiffel si staglia per 300 metri. L'impianto, la cui trafila autorizzativa è iniziata una decina di anni fa, ne prevede 9. Data la sua mole, è visibile ad ogni angolo del paese. Sono Luciana Mele e Antonio Muscas a spiegarci l'entità del progetto sul territorio.
La transizione ecologica, se la si vuole definire così ed essere veramente tale, non può prescindere dall'ambiente, non può prescindere dal suolo, non può prescindere dai suoi abitanti, non può prescindere dall'occupazione, dalle produzioni locali. Non può prescindere da tutte queste cose, cioè la gente non si nutre di energia, si nutre di latte, si nutre di formaggio, si nutre di ortaggi, tutte cose che ci dà la terra, e se noi la terra la sequestriamo per fare il termodinamico, per fare il geotermico o per mettere le piattaforme che servono alle pale eoliche o anche il fotovoltaico, facciamo le famose serre fotovoltaiche che ci sono a Narbolia. Non è che poi possiamo pensare di poterci fare anche, non lo so, il pecorino romano DOP oppure altri tipi di produzioni, ecco. Noi siamo città del pane, siamo città dell'olio, così come Villa Cidro, Gonnosfanadiche e Villa Cidro insieme detengono la metà della produzione degli olivi di tutta la provincia. Ora, se ci mettiamo a togliere gli ulivi per fare le piattaforme in cemento armato che servono per mettere pale eoliche, non ho capito di che cosa stiamo parlando. La gente ci campa da migliaia di anni con queste attività, ma se tu ci metti le pale eoliche, sono in pochi quelli che guadagnano e in tanti quelli che perdono. E la gente non ha più di che sostentarsi, questa è la cosa vera. la paura vera, perché se tu hai l'olio, hai il pane, hai queste cose, hai il latte, hai il formaggio, tutto sommato te la cavi, perché poi alla fine è anche una questione molto spicciola di sostentamento delle persone.
Stiamo parlando di attualmente di oltre 800 progetti per la sola Sardegna, per una potenza complessiva che orienta oltre 9 volte quella posta come obiettivo, che già di per sé i 6 gigawatt decisi dal decreto Frattini, che anche quello è un obiettivo stabilito non si sa per quale criterio, perché l'Italia con Draghi aveva concordato con l'Unione Europea 80 gigawatt per tutta l'Italia, se io divido 80 gigawatt per il numero degli abitanti, in Sardegna ne dovrebbero toccare poco più di 2, quindi 6 sono circa 3 volte tanto quello che è. I 6 gigawatt ce li girano come no, ma noi per arrivare agli obiettivi di carbonizzazione per la Sardegna ce ne servono almeno 6, va bene, ma quei 6 non sono gli obiettivi della Sardegna, rientrano negli obiettivi generali dell'Italia. E quindi è un problema di numeri, è un problema anche di chi controlla poi, chi è proprietario dell'energia, no? Di chi è il sole, di chi è il vento, di chi è la terra, e di società che oggi, come sta dicendo Luciana, possono venire qua e espropriare i terreni, presentano un progetto, se il progetto tecnicamente è a posto loro lo possono prendere possesso delle terre, e questo è l'aspetto. Noi siamo completamente esclusi dal processo decisionale, e questi qua, una volta che si accaparrano la terra è loro per sempre, non finisce col progetto, loro diventano proprietari di quel pezzo di terra, e cosa ne fanno loro in futuro di questa? Noi piano piano, cioè finché tu poi fai un numero di progetti congruo è un conto, ma se tu fai un numero di progetti eccessivo ti sta accaparrando la mia terra e poi diventi te proprietario per sempre.
Hanno fatto assemblee, istituito comitati, sono andati anche al Parlamento a Roma. Oggi la problematica si concentra più a livello regionale, vista la quantità enorme di progetti su tutta l'isola. Ma secondo Luciana Mele, del Comitato Terra che ci appartiene di Gonnos Fanatica, bisogna spostarsi a livello nazionale ed europeo.
Stiamo parlando di un grandissimo pasticcio, come sempre, che poi i cittadini devono cercare di districare, insomma.
Che poi l'altro paradosso è questo: come fai tu a parlare di, da una parte, di transizione ecologica e dall'altra di privatizzazione del tutto il sistema elettrico e quindi di libero mercato? Il libero mercato prevede che ci siano attori in esubero che concorrono tra loro per abbattere i prezzi, cosa che noi qua in Italia chiaramente non abbiamo visto, anzi i prezzi sono, negli ultimi anni sono saliti alle stelle, a dimostrazione del fatto che non è vero che la privatizzazione ha portato dei benefici. Ma se io per fare una transizione come si deve devo abbattere i consumi, devo produrre lo stretto necessario, quindi devo calibrare tutto quanto, come faccio ad avere tutto in eccesso per avere competizione per abbattere i prezzi? Cioè anche questo è un controsenso,
paradosso.
È un paradosso. Tra l'altro stiamo parlando di impianti che non è che siano gratis per l'ambiente, a parte l'impatto qua sul territorio nostro, cioè in termini di consumo di suolo, c'è tutta la parte relativa ai materiali che devono usare e anche la fine vita di questi impianti, no? Per quanto riguarda le pale, la vetroresina, no? le colle che utilizzano, i materiali che dicono che sono riciclabili al 95%, ma riciclabile non vuol dire che poi effettivamente verrà riciclato. E tutti i minerali che devono essere utilizzati, che non sono infiniti, no? le famose terre rare.
A Avevamo parlato nella scorsa puntata di come l'alternativa all'assalto eolico e quindi alla speculazione in questa nuova corsa all'oro e alla depredazione dei territori per centinaia di progetti sulla Sardegna potevano essere create le comunità energetiche. Piccole concentrazioni locali di energie rinnovabili che però, pur essendo fattibili e conformi alle direttive europee, non sono favorite dai colossi energetici. Perché? Perché nella banalità del male non avrebbero gli stessi ricavi che ciò che gli interessa. Ed è il cortocircuito della privatizzazione e la liberalizzazione del mercato energetico. È la nuova frontiera della capitalizzazione dell'aria, del sole, dell'acqua e della terra.
E noi già in Sardegna abbiamo problemi di saturazione della rete. Perché continuiamo ad avere impianti che vanno a combustibile fossile, abbiamo la SARS che lavora con gli scarti di lavorazione del petrolio e abbiamo circa 3 gigawatt di rinnovabili installati. Diciamo come sono le condizioni favorevoli per poter produrre in piena potenza, queste qua, se non le assorbiamo noi l'energia la devono trasferire in continente, se in continente non c'è domanda o la rete satura, questi qua devono rimanere fermi. Viviamo già questa condizione. La questione delle comunità energetiche qual è? Che di fatto l'Unione Europea, tra le cose che diciamo intelligenti che ha fatto nelle sue direttive, che noi abbiamo fatto finta di recepire ma in realtà non l'abbiamo fatto, dice che tu devi privilegiare la produzione in loco, produzione e consumo in loco, in maniera tale anche che tu riduci quanto più possibile la realizzazione di nuove reti, no? Perché se io devo trasferire la mia produzione a nord Italia ho bisogno di un'infrastruttura elettrica che mi costa un sacco di soldi. Quindi se io invece favorisco gli impianti di prossimità, quindi quanto più vicini all'utente, questo mi consente di avere reti più adeguate. Noi oggi come ho detto prima, non abbiamo reti adeguate e soprattutto le comunità energetiche non le stanno incentivando. E succede come è capitato a Villanova Fuori, che loro realizzata la rete, abbiamo aspettato più di un anno perché gliela allacciasse, ma non doveva andare a fare nulla, doveva andare un tecnico semplicemente per attivare il contattore, non è che dovesse montare un cavo, chissà che cosa. Quindi il problema di fondo è questo, che le comunità energetiche, se tu le realizzi, hanno la possibilità di alimentare la comunità di riferimento. Ma il decreto legge dice anche che tu puoi autorizzare un certo numero di impianti che sia compatibile con la capacità della rete. No? Però questa compatibilità viene valutata quando stai realizzando la comunità energetica, ma non quando stai realizzando i grossi impianti industriali. Non so se mi spiego. Ecco, tra l'altro società come Enel che qua gestiscono in Sardegna la Terna gestisce l'alta tensione, quindi è quella che si occupa delle infrastrutture, quindi delle grandi dorsali, mentre la media e la bassa tensione qua in Sardegna è gestita da Enel. Enel non ha nessun interesse a sviluppare le comunità energetiche perché per loro è un lavoro in più a gestire una miriade di piccoli impianti. Preferiscono i grossi impianti e possibilmente che siano i loro, perché è più facile, è meglio un impianto grosso industriale che hanno 1000 spazi per il territorio, poi gliene frega loro e poi loro cosa ci guadagnano? Perché deve investire per migliorare l'infrastruttura elettrica per fare un favore a una comunità energetica. Ed è questo il problema della privatizzazione della rete elettrica, che gli attori privati hanno come interesse i loro affari, cosa gliene frega di noi? Ed è così che si comporta Terna, è così che si comporta Enel. Ecco perché noi diciamo che l'energia deve ritornare a controllo pubblico e possibilmente deve essere di proprietà collettiva, non manco pubblico, perché se il pubblico come ce l'abbiamo oggi è un pubblico, è una proprietà, praticamente diventa la proprietà privata in mano alle, no, ai governi che mettono loro amministratori,
governi di turno.
I governi di turno ci mettono loro, no, non è quello, non vogliamo la proprietà privata del pubblico, vogliamo una proprietà pubblica che sia pubblica,
che sia un bene comune.
E perché qua nascono, no, quello che abbiamo vissuto con le autostrade in Italia, la privatizzazione delle autostrade, sta succedendo la stessa cosa con le reti elettriche. Cosa gliene frega a loro di fare cose che sono fuori dai loro interessi?
Anche paradossalmente Enel e Terna potrebbero avere anche interessi contrastanti, perché
si fanno
Terna
anche, certo,
ha l'interesse a portarla fuori verso il centro di smistamento da dove parte poi tutta l'energia per tutta l'Italia, mentre Enel potrebbe, certo, avere l'interesse,
sì, esattamente sono tante contrario, che non è la prima volta.
Quindi,
che entrano in conflitto anche per la gestione degli impianti di produzione, no?
La raffineria di petrolio della Saras, sul braccio del Golfo degli Angeli che fronteggia Cagliari, è la più grande del Mediterraneo. È stata di proprietà della famiglia Moratti dal 1966 fino all'inizio del 2024. Per l'esattezza, la società fu fondata il 24 maggio del 1962 da Angelo Moratti. Gli impianti furono inaugurati il 16 giugno del 1966 da Giulio Andreotti, allora ministro dell'Industria. Erano nell'isola gli anni del piano di rinascita, un fiume di soldi pubblici che sovvenzionava progetti di investimento privati con l'obiettivo di procedere a una industrializzazione a tappe forzate dell'economia regionale. Come per le altre aree del sud, la scelta fu quella di puntare sull'industria chimica, altamente inquinante. Insieme con le società della famiglia Moratti in Sardegna, arrivò anche a Porto Torres la SIR di Angelo Rovelli. A febbraio 2024 la Saras è stata ceduta a Vitol, altro colosso olandese. Nel 2023 la raffineria di petrolio con sede a Cagliari e con 1.500 dipendenti ha avuto un fatturato di 11,4 miliardi di euro. Nel 2001 il gruppo ha intrapreso anche l'attività di produzione e vendita dell'energia elettrica, con un piano da 575 megawatt che utilizza i prodotti pesanti delle raffinerie del petrolio, contribuendo per una cifra altissima, il 47,4%, al fabbisogno energetico della Sardegna. Un colosso, insomma. Un gigante della raffinazione dell'energia, la cui attività sul territorio ha un impatto molto pesante, con rischi di inquinamento delle acque, dei terreni e dell'aria, e con conseguenze serie per la salute, a cominciare da quella dei 5.170 abitanti del comune di Sarroch, entro i cui confini l'ex stabilimento Moratti è compreso. Ce ne ha parlato Marco, attivista di Cagliari, portandoci al porto.
Comunque la Saras, no? Una delle grandi raffinerie del Mediterraneo, appunto raffina petrolio, eccetera, eccetera, c'è un sacco di accordi con gli Emirati, il presidente Moratti, quindi grandi poteri anche legati alle grandi lobby economiche italiane. Ha potere politico enorme, nel senso che se qualcosa c'è un problema lì si smuove tutto per tutti, non si può assolutamente contestare, nonostante sia stata indagata tante volte per disastro ambientale, comunque ne esce sempre indegno. Ed è in questo momento tra le principali centri di ricerca per la questione di energia verde, nel senso che ha ha già fatto con tutta la questione dei carbon credits, cioè quindi ha messo sulla carta la produzione di energia verde, ha due campi eolici in Sardegna, uno grosso, uno più piccolino. Soprattutto in questo momento sta studiando, se ne sta facendo altri, tra l'altro di eolici, è un grossissimo campo fotovoltaico poco fuori Cagliari, ma soprattutto sta ricercando l'idrogeno, cioè facendo ricerche sull'idrogeno, cioè sull'uso dell'idrogeno in questo scenario qua. L'idrogeno non produce energia, l'idrogeno la permette di accumularla. Cioè, quindi mentre il problema dell'energia rinnovabile è il fatto che sì il vento, sì il sole in certi orari, quindi fonte di energia discontinua rispetto al carbone, no? Il problema è questa energia qua dove la metti, e quindi servono le fonti di accumulo, quindi le batterie al litio soprattutto, e poi altri circuiti che invece altre fonti di energia, come esempio l'acqua, non c'è bisogno. Invece energia solare e fotovoltaica, solare eolica, hanno forte necessità di accumulo. L'idrogeno risolverebbe questo problema, però ci sono delle questioni che lo rendono un po' inefficiente, a parte i costi. È molto disponibile perché vabbè, è idrogeno, è ovunque, però a differenza del gas ha una necessità di stoccaggio enorme a livello di volume. Cioè, infatti la roba che volevano fare era la dorsale di gas in Sardegna, farla anche capace di trasportare idrogeno, quindi fare non i tubi così, ma farli giganti, ok? Perché l'idrogeno occupa uno spazio di volume molto più grande del gas, molto più grande del gas, quindi è problematico da questo punto di vista, però ha delle capacità di accumulo immense, cioè ti risolve veramente un sacco di problemi per quanto riguarda la produzione. Quindi la questione dell'idrogeno in questo momento è la partita più a lungo termine, del fatto di sì produrre, però poter accumulare per poter utilizzare quando le condizioni di produzione energetica non sono soddisfatte, cioè quando non c'è abbastanza sole, quando non c'è abbastanza vento, comunque puoi sopravvivere perché c'è quell'accumulo lì. Quindi l'idrogeno serve a quello. E sono progetti che si studiano in tutto il mondo, c'è un compagno che sta in valle, che lui studia a Singapore e lavora sull'idrogeno, ad esempio. Quindi cioè, sono cose estremamente ampie. E qua se ne occupa la SARAS. Adesso è la principale fonte di energia in Sardegna è la SARAS. Però per dire, c'è il famoso piano di phase out, questa roba, no, che aveva imposto l'Europa, di chiudere tutte le centrali a carbone entro il 2026. Guarda caso, già si è fatto andare più un phase down, quindi da spegnere a diminuire la produzione fino al 2028. E poi si parla di Fiume Santo e di Porto Vesme. Della SARAS nessuno fa nessuna menzione.
È vero.
Ed è la principale fonte di energia fossile. Proprio, cioè, tipo 5 a 1. Cioè, nessuno parla della SARAS. E quindi nessuno parla di decrescita, perché è un mostro intoccabile. Può fare tutto quello che vuole. Cioè, letteralmente i vincoli ingegneristici attorno alla SARAS sono tutti in mano a loro. Quello si può fare esattamente quello che vogliono. È un mostro sacro. Perché se chiude. Famiglie sul lastrico, il discorso del posto di lavoro qua è proprio vincente su tutto, non batte qualsiasi cosa. Cioè, anche quando sono stati fatti il fotovoltaico a Ottana, c'era stato un'assemblea lì per parlarne, la gente è stata mandata via dal paese perché quella roba lì apriva posti di lavoro, mandata via male, sto dicendo proprio. Cioè, oppure avevano riprovato a farla, no, questa sala c'ha delle infiltrazioni, non si può fare. Ah, quest'altra pure ha dei problemi, cioè così. Proprio impossibilità di fare qualsiasi cosa, perché questi lavori sono più validi. Per il discorso materiale che vi facevo prima. Cioè, è inutile che dici che la gente non deve vendere il terreno quando è l'unica fonte vera di sussistenza che gli viene proposta, quando la schiena inizia a far male, i figli partono. E qua o lavori di turismo oppure non sai bene cosa fare. Questo è il punto. Sara sono sempre, via via più specializzandi, c'è una bella gerarchia di operai di primo livello, ingegneri proprio fidelizzati da anni e anni, fanno un sacco di roba con l'università, con la scuola, sono delle robe che finanza più roba in Sardegna di qualsiasi tipo, cioè si sanno proteggere. Ci sono state diverse vertenze sindacali. E lì ci sono anche diversi sindacati. Sì, qualcosa sulla sicurezza si è fatto, anche perché un po' di gente c'è anche morta, cioè sia dopo con le malattie sia anche per delle robe successe lì. C'è stato da poco un operaio affogato, mi pare. Per disastro ambientale dal 2016 l'ultima, l'hanno archiviata 2 anni fa per dei sversamenti.
Sversamenti sì, sì. Interni proprio, certo.
Per le acque reflue soprattutto. Okay. Sì, sì, che è una roba palese, pure, cioè che sanno tutti, però.
È stata persa.
Sì, sì. Assolutamente. Ma come anche le miniere invece sulla costa est, o l'altra industria siderurgica che c'è lì, palesi sversamenti per le acque rosse che ci sono, tutti assolti. Vabbè, è un classico, niente di nuovo.
Il viaggio continua nella prossima puntata.
Le testimonianze che state ascoltando sono state registrate durante un viaggio alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna tra ottobre e novembre 2024, realizzate da Radio Onda d'Urto, Radio Blackout e dal progetto di inchiesta Confluenza ospitato su InfoOut. Thank you.